anche la gente devota, anche quelli che sono sempre pronti a dare una mano, quelli che ci sono sempre, talvolta sono insidiati dal sospetto. Talvolta li rode dentro come un tarlo, il sospetto. Il sospetto è come il sibilo dell'antico serpente che continua a far giungere da chissà dove un pensiero che spegne l'entusiasmo, che incrina la fiducia, che trattiene lo slancio. Il sospetto si aggira tra i pensieri e si può formulare più o meno così, ma vale la pena. Ma possiamo davvero fidarci? Ma noi che abbiamo lasciato tutto, che cosa ne avremo? Il serpente antico, astuto e instancabile, si presenta come molto ragionevole e sembra raccogliere la voce del buon senso. Ecco, hai dedicato tanto tempo alla Chiesa, alle opere buone. Ecco, hai fatto tanto per il Signore. Ecco, hai affrontato sacrifici per essere coerente con il Vangelo nella tua vita quotidiana, familiare, professionale. Ma che cosa ci hai guadagnato? Quelli che hanno fatto i fatti loro, quelli che hanno fatto i loro affari, quelli hanno avuto, a quanto sembra, una vita più facile e si trovano in condizioni migliori. Il sospetto che a seguire Gesù in fondo ci si perde. Così forse c'era nell'animo di Pietro quando ha posto questa domanda: noi che abbiamo lasciato tutto, che cosa ne avremo? E il sospetto insidia anche il cammino della Chiesa verso il suo futuro. Il sospetto fa pensare che si stava meglio prima, che le novità introdotte, per esempio la comunità pastorale, per esempio la pastorale di insieme, sono delle fatiche inutili, sono una perdita di identità della comunità cristiana, sono un motivo di confusione e di fatiche. Il sospetto che il cammino intrapreso dalla Chiesa comporti dei sacrifici e non produca niente. E quelli che si lasciano guidare dal sospetto arrivano al risentimento, a opporre resistenza alle proposte, alla nostalgia del bel tempo andato e di quando si è sempre fatto così. Ecco, il sospetto induce alla diffidenza e magari anche a fare le cose, partecipare in momenti proposti, ma con dentro questo malumore, questo senso di insoddisfazione. Sì, ma che cosa ci guadagniamo? Che cosa ne avremo? E questo può essere un clima che paralizza il cammino di una comunità, che lo rallenta, che lo rende stentato. Il sospetto verso Dio, il sospetto verso le scelte della Chiesa. Però noi oggi siamo qui a contemplare la figura di Paolo, e dunque vuol dire di uno che si è fidato, di uno che non ha impostato il suo rapporto con il Signore come un rapporto di dare e avere. Ecco, abbiamo dato tanto, che cosa ne avremo? Invece vive Paolo la sequela, è stato come affascinato dall'incontro con Gesù, non ha più calcolato niente, ha buttato via tutto quello che aveva e quello che era, e ardeva dal desiderio di raggiungere il Signore. Ecco, nella storia della Chiesa, del passato e del presente, ci sono anche quelli che si fidano, quelli che combattono il sospetto come una tentazione, quelli che reagiscono ai luoghi comuni come a delle banalità, che non hanno diritto di cittadinanza in un popolo in cammino, che si fida della promessa di Dio, che si arrischia nella impresa di costruire il volto della Chiesa del futuro, che si appassiona all'idea di una missione che si rinnova. Ci sono quelli che si fidano, come Paolo. E noi ci domandiamo: che cos'è che caratterizza quelli che si fidano, quelli che respingono il sospetto, quelli che non fanno il conto, cosa ho dato, cosa avrò? Ecco, mi pare che Paolo e tutti gli uomini e le donne che si fidano di Dio possono dire quali sono i fondamenti, le sicurezze che consentono il cammino. E io voglio metterne in evidenza soltanto alcune. La prima, fondamentale, decisiva, è che questo cammino si intraprende per un amore personale, che questo pellegrinaggio di cui parlava Don Sergio all'inizio della Eucaristia, questa immagine che abbiamo messo come icona della lettera pastorale di quest'anno, ecco, quelli che si decidono al pellegrinaggio non sono mossi dal calcolo di guadagnarci qualcosa, non sono trascinati dal fatto che tutti vanno in una direzione, non sono portati a dire così ci hanno comandato e così ci tocca fare, non sono gente che si dedica a pensare soprattutto a organizzare cose, a calcolare numeri, a vedere quanti vengono, a vedere quanti risultati otteniamo. Ecco, il principio che muove alla decisione di partire, di essere in cammino, è l'incontro personale con Gesù, è l'amore. È quello che sperimenta Paolo, che era il persecutore e incontra Gesù vivo e gli dice: ma perché mi perseguiti? Io sono quel Gesù che tu perseguiti, sono risorto, sono vivo, sono dentro la mia Chiesa. Ecco, da quel momento Paolo diventa un fuoco che arde di amore. Diventa uno che tutto compie per amore di colui che lo ha amato. L'incontro personale con Gesù. il rapporto di amicizia con Lui, la confidenza che ci permette di porre domande e ascoltare risposte, come quella sera nel Cenacolo, come in quegli anni in cui i discepoli accompagnavano Gesù sulle strade della Galilea fino a Gerusalemme. Il rapporto personale con Gesù. Essere cristiani non è appartenere a una organizzazione, ma è vivere il rapporto di amore con Gesù che ci rende fratelli, che ci fa vivere in una comunione. È una questione di amore. E coloro che sperimentano l'amore capiscono allora che questo relativizza tutto, che tutto diventa niente se non contribuisce all'amore. Per questo si supera la nostalgia, non perché si sta lì a fare un ragionamento di dire insomma è cambiato il mondo, deve cambiare la Chiesa, quindi lasciamo perdere alcune cose che facevamo perché non abbiamo più le forze, perché non sono più di moda. Non è questo. Quello che rinnova la Chiesa è l'amore, e l'amore relativizza e dice sì, tutto serve, ma tutto serve se conduce a Lui. Se invece ci rende appesantiti di tante cose da ripetere, se invece ci rende stanchi come gente che vive tutto come un dovere, un dovere, un dovere, allora queste cose non servono all'amore. Chi sperimenta l'amore sa che tutto il resto è relativo, che i sacrifici non si contano, che non si sta lì a dire ho dato tutto, ho dato tanto e non ho ricevuto niente. L'amore basta a se stesso. E il rapporto con colui che si ama è sufficiente a riempire di senso la vita. È perciò che Gesù parla del centuplo, non dicendo calcolate, avete lasciato uno e avete ricevuto cento. No, non è un calcolo di questo genere che Gesù vuole proporre, ma quell'immagine è per dire tutto, tutto, tutto. In Gesù c'è tutto. Ecco la prima caratteristica che persuade a vivere il cammino, che ha persuaso molti di voi a vivere questi 10 anni di comunità pastorale non come semplicemente un'impresa di riorganizzare le parrocchie, di cercare di combinare i calendari, di cercare di accontentare un po' tutti per non fare arrabbiare nessuno. Ecco, ma è così che si è vissuta la comunità pastorale, come la risposta a un amore che convince a essere insieme, a essere uniti, a essere capaci di pensare insieme il volto della Chiesa del futuro, a capire che alcune cose si possono anche lasciar perdere e che non ne viene più povera la Chiesa se c'è l'amore, se Gesù è vivo, se noi gli parliamo. Se noi celebrando l'Eucaristia non ripetiamo un rito, ma entriamo in un mistero di comunione, l'amore personale verso il Signore Gesù che ha dato se stesso per me. E allora tutti noi ci sentiamo fratelli perché tutti coinvolti in questo amore. E questo punto di partenza fondamentale che accompagna tutto il cammino fa crescere il desiderio della vita eterna. Ecco la promessa di Gesù: chi mi ha seguito riceverà la vita eterna. E Paolo è un esempio di questo sospiro per il compimento. Oggi questa parola vita eterna sembra scomparsa dall'orizzonte del pensiero, sembra scomparsa dai desideri che abbiamo nel cuore. Anche i cristiani sembrano quasi ormai aver messo la vita eterna come una sorta di parola misteriosa, di vaga impressione che forse dopo c'è qualcosa. E allora, se si toglie questo orizzonte, tutta la vita diventa un dovere, diventa un tirare avanti. Invece il popolo in cammino sente crescere lungo il cammino il suo vigore, perché sente avvicinarsi la terra promessa, la vita eterna. E la vita eterna non è la vita che viene dopo, una specie di paese del Bengodi che uno si immagina con qualche fantasia un po' strampalata. La vita eterna è la vita di Dio. E perciò la vita eterna è già nostra. Con il battesimo noi siamo dentro la vita di Dio, e il rapporto personale con Gesù ci fa desiderare il compimento, perché noi già adesso siamo figli di Dio, ma lo vedremo così come Egli è e saremo simili a Lui. Il desiderio di vederlo, questo Signore che amiamo, di essere totalmente in Lui e Lui totalmente in noi. Ecco ciò che convince al cammino, che abbiamo una meta desiderabile, quella di portare finalmente a compimento questo rapporto che ci ha convinti a partire. E dunque la comunità pastorale, celebrando i suoi 10 anni, vive un invito a conversione, e la celebriamo proprio oggi, la conversione di San Paolo, e ci domandiamo: ma noi da che cosa dobbiamo eventualmente convertirci? Com'è che dobbiamo cambiare? Per Paolo è stato un cambiamento radicale, da persecutore ad apostolo, perché ha incontrato Gesù. E noi che incontriamo Gesù, come dobbiamo cambiare? Ecco, mi accontento di segnalare 3 piccoli spunti su cui si può forse riflettere. Il primo è di passare dal sospetto di perderci qualcosa alla speranza di essere un segno più visibile e più credibile di Chiesa. Ecco com'è una comunità pastorale che cammina. Lascia il sospetto di perderci qualcosa per coltivare la speranza di dire: che bella deve essere la Chiesa nel tempo d'oggi per essere attraente, per essere credibile. E la seconda conversione deve essere il passare dall'atteggiamento di pretesa alla disponibilità al dono. L'atteggiamento di pretesa è quello di chi dice: noi abbiamo diritto, noi abbiamo sempre avuto qui il prete, l'oratorio, le suore e tutti quelli che lavoravano per noi. Ecco, la pretesa dunque di essere serviti. Passare dall'atteggiamento di pretesa alla disponibilità al dono. Di fronte alla Chiesa non domandarti cosa deve fare la Chiesa per te, domandati cosa devi fare tu per la Chiesa, qual è il dono che tu puoi offrire perché la Chiesa risplenda in tutta la sua bellezza. E quindi ancora il passare dallo scoraggiamento lamentoso alla gratitudine operosa. È una grande grazia essere qui, è una grande grazia essere cristiani, è una grande grazia far parte della Chiesa. La gratitudine che diventa generosità, operosità, capacità di collaborare. Ecco, per questo celebro volentieri con voi questo decennio, ricordando i preti che hanno avviato questa comunità, che l'hanno accompagnata in questi anni, e quindi l'amico per me indimenticabile Don Silvano, e poi Don Norberto e ora Don Sergio. Ecco, loro hanno portato spesso il compito faticoso di indicare la strada, di attuare le indicazioni del Vescovo, che siano ringraziati, e siano ringraziati tutti i preti, tutti i collaboratori, il Consiglio Pastorale, tutte le associazioni, i movimenti e le iniziative che sono state prese con questo spirito. Tutto ha trovato senso nell'amore personale con Gesù, nel desiderio della vita eterna che Lui ha promesso, e quindi di queste conversioni che suggeriscono di passare dal sospetto di perderci alla speranza di risplendere, dall'atteggiamento di pretesa alla disponibilità al dono, dallo scoraggiamento lamentoso alla gratitudine operosa.